Il re Erode udì parlare di Gesù, poiché la sua fama si era sparsa, e diceva: «Giovanni il Battista è risuscitato dai morti, è per questo che agiscono in lui le potenze miracolose». Altri invece dicevano: «È Elia», ed altri: «È un profeta come quelli di una volta». Ma Erode, udito ciò, diceva: «Giovanni, che io ho fatto decapitare, lui è risuscitato». Poiché Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo suo fratello, che egli Erode aveva sposata. Giovanni, infatti, gli diceva: «Non ti è lecito tenere la moglie di tuo fratello». Perciò Erodiada gli serbava rancore e voleva farlo morire, ma non poteva. Infatti Erode aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso e l'ascoltava volentieri. Ma venne un giorno opportuno, quando Erode, al suo compleanno, fece un convito ai grandi della sua corte, agli ufficiali e ai notabili della Galilea. La figlia della stessa Erodiada entrò e ballò, e piacque a Erode e ai commensali. Il re disse alla ragazza: «Chiedimi quello che vuoi e te lo darò». E le giurò: «Ti darò quel che mi chiederai fino alla metà del mio regno». Costei, uscita, domandò a sua madre: «Che chiederò?». La madre disse: «La testa di Giovanni Battista». E ritornata in fretta dal re, gli fece questa richiesta: «Voglio che sul momento tu mi dia, su un piatto, la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu molto rattristato, ma a motivo dei giuramenti fatti e dei commensali non volle dirle di no, e mandò subito una guardia con l'ordine di portargli la testa di Giovanni. La guardia andò, lo decapitò nella prigione e portò la testa su un piatto. La diede alla ragazza e la ragazza la diede a sua madre. I discepoli di Giovanni, udito questo, andarono a prendere il suo corpo e lo deposero in un sepolcro.
Ecco un uomo che ha avuto nella sua vita tante opportunità. Ecco un personaggio che ha incontrato le persone giuste al momento giusto, ma che lui però non ha approfittato. Ecco un uomo che in modo straordinario, in modo estremamente rilevante, poteva cambiare la sua vita in modo radicale, in modo rivoluzionario, però non l'ha fatto. Ecco un uomo che invece ha voluto rimanere imprigionato nelle abitudini irrazionali e peccaminose, piuttosto che abbracciare la vita. La Bibbia ci dice che quest'uomo ha governato per circa 25 anni in Galilea. Era in qualche modo un personaggio interposto tra il popolo e Cesare, e l'imperatore di Roma. E in tutta la Bibbia il nome di Erode è sinonimo di opposizione al Vangelo. Suo padre, Erode, nel Vangelo di Matteo al capitolo 2, fu la persona che ordinò il massacro degli innocenti. Lui stesso è lui che, come dire, che si è reso colpevole di una tragedia umana, fatto uccidere Giovanni Battista. Un altro della sua casa, nel libro degli Atti, ci dice che sarà talmente preso dall'ambizione, dalla blasfemia, che morirà e il suo corpo verrà roso dai vermi quasi immediatamente. Atti 12. Ecco un uomo nella cui vita si intersecano dei tratti della sua famiglia molto negativi e delle responsabilità oggettive. Ecco un uomo che appartiene a una famiglia disfunzionale e che continua a comportarsi in modo non opportuno, ma è anche un uomo che fa sua questa eredità, che la vuole vivere, e che lui di conseguenza si comporta in modo malvagio. Ecco un uomo ecco un uomo la cui vita è una chiara, un chiaro disegno di opposizione al Vangelo. Allora, cari fratelli, amici, questa mattina, il messaggio di questa mattina è un incoraggiamento a evitare una vita, a vivere una vita come quella di quest'uomo, a non lasciarsi sfuggire l'opportunità di cambiare in modo radicale la propria vita e piuttosto mettersi a seguire Gesù. Quest'uomo sente, ci dice il verso 14, il re Erode udì parlare del Signore Gesù perché la sua fama si era sparsa. E quello che lui sente, sente le voci attorno a Gesù. E le voci attorno a Cristo in quel tempo erano più o meno queste. E da un lato lui è Giovanni Battista, che era stato prima ucciso e ritornato in vita. Altri invece, ci dice il testo, che dicevano no, è un Elia, è un profeta come quelli di un tempo che Dio ha mandato nuovamente al suo popolo. E lui non sa cosa scegliere, Erode. Lui non sa cosa, anzi dice a un certo punto, e Giovanni il Battista è risuscitato dai morti e per questo agiscono in lui delle potenze miracolose. La sua comprensione, cari fratelli, la sua comprensione del Signore Gesù non è dettata da una conoscenza spirituale, ma la sua conoscenza, il suo interesse a Gesù Cristo è dettato dai sensi di colpa. E poi il testo ci spiega quello che lui ha fatto e perché lui è indotto a dire certe cose. Ora, cari fratelli, molte volte nella nostra vita la bussola, quello che determina il nostro pensiero, la nostra azione, non è tanto la conoscenza oggettiva o la conoscenza spirituale. Spesso noi diciamo delle cose o facciamo delle cose perché siamo spinti a farlo dai nostri sensi di colpa. Perché il senso di colpa ci induce, ci segnala un'oppressione, un malessere talmente forte che tutto il nostro corpo non può sopportare e noi in qualche modo vogliamo fuggire da esso, vorremmo stare bene e quindi coltiviamo il nostro senso di colpa, ma allo stesso tempo vorremmo incontrare qualcuno che ce lo tolga. Questo è quello che fa quest'uomo, Erode. Egli sceglie e lui dice no, sicuramente sarà Giovanni Battista che è risuscitato. Perché lo sceglie? Perché lui su Giovanni Battista ha commesso un peccato molto sanguinoso, grave. Quindi colpito dal senso di colpa, lui costruisce questa teoria. E spesso è con noi, fratelli. Molte volte la nostra opposizione alla fede cristiana, molte volte la nostra opposizione al Vangelo, la nostra incredulità, non è dettata tanto da pensieri razionali o da prove oggettive. Molte volte noi siamo increduli e vogliamo vivere nel dubbio e nell'opposizione al Vangelo per un semplice fatto, perché dobbiamo dare risposta ai nostri sensi di colpa, perché in qualche modo dobbiamo reagire. Perché in qualche modo non possiamo sopportare il peso del nostro peccato e ci comportiamo in un determinato modo. Perché dobbiamo giustificare le nostre abitudini irrazionali e peccaminose e quindi ci andiamo a costruire delle teorie molto ragionevoli, apparentemente molto plausibili, ma che poi non possono reggere la prova dei fatti. Ecco un uomo che si comporta esattamente in questo modo. Qual è la condizione di Erode? La condizione di questo personaggio la possiamo distinguere in tre caratteristiche. Da un lato è un uomo che vive nel peccato, dall'altro è un uomo che vive nell'ambiguità e dall'altro lato è un uomo che vive nel dubbio. E è un uomo dove queste tre caratteristiche convergono in modo molto interessante. La prima cosa, versetto 16, guardate cosa ci dice. Ci dice che Erode, cosa ha fatto? Erode ha condannato a morte Giovanni Battista. Lui lo ha fatto decapitare. Perché lui lo ha condannato a morte? Aveva commesso un reato grave? No. Lui ha condannato Giovanni Battista perché Giovanni Battista predicava un messaggio chiaro, semplice, di pentimento e ravvedimento. Erode non sopportava questo messaggio perché interessava direttamente la sua vita, e come reazione cosa fa? Lo fa condannare. Lui, Giovanni Battista, era un predicatore senza peli sulla lingua, e la sua predicazione interessava tutti, deboli e forti, ricchi e poveri, grandi e piccoli. E la sua predicazione interessa anche quest'uomo. Giovanni Battista non è un predicatore generalista, lui non espone soltanto i grandi principi del piano di Dio, ma li applica concretamente alla vita degli individui. È quello che fa. Li applica alla vita, ad esempio, di un uomo pubblico, e gli dice: guarda carissimo, la tua vita non è condotta secondo i principi della Bibbia. Tu stai vivendo una relazione illegittima e adulterosa. Tu vivi in modo chiaro fuori i confini della legge di Dio, e questa è una situazione insopportabile, non più proponibile per un uomo che vuole governare in qualche modo su Israele. La tua vita, dice, si sta dirigendo, è chiaramente contraria alla legge di Dio, quindi la tua relazione illegittima e adultera deve terminare. Tu devi ritornare a rimettere a posto la tua vita. E la predicazione di Giovanni Battista, una predicazione chiara, netta, produce dei risultati importanti. Lui dice: guarda Erode, c'è tutto l'Antico Testamento, e in Levitico soprattutto, dove è proibito per un uomo stare con la moglie di suo fratello, e tu invece lo stai facendo, stai trasgredendo in modo chiaro un comandamento di Dio. Ma non solo, poi avrai anche tu vivi in questa relazione così perversa, che questa relazione così perversa ti sta facendo perdere la lucidità necessaria per affrontare la vita, per governare in modo saggio. Ora immaginate la scena: Erode, un uomo potente, affamato del riconoscimento pubblico, che voleva sempre essere considerato il migliore, l'eccellente, l'eccellenza, l'uomo con un potere in crescita, con tutti i suoi consiglieri che gli consigliavano più o meno, che gli dicevano: ma sì, ma dopo tutto la tua relazione non è così male, dopo tutto è sufficiente che ci si vuole bene, no? Non è, perché bisogna mettere questi principi? No, siamo in una condizione pacifica, no? Tu sei il governatore, tu in qualche modo sei quasi il re, non valgono per te questi principi, varranno per quei fanatici, per quei religiosi, ma tu no. Tu sei una persona importante. No, tutti questi consiglieri, tutti questi religiosi ai suoi piedi che si comportavano in questo modo. A un certo punto arriva Giovanni Battista e dice: no, tu stai peccando, sei adultero, la tua relazione è illegittima, devi metterti a posto davanti al Signore, perché altrimenti la maledizione di Dio arriva nella tua vita. E lui cosa fa? Erode non sopporta Giovanni Battista. Chi lo avrebbe sopportato? Erode non sopporta Giovanni Battista. E allora a un certo punto, piuttosto che cambiare la sua vita, piuttosto che mettersi in discussione, lo fa condannare, lo fa mettere in prigione, e poi quando arriverà l'occasione giusta, la testa di Giovanni Battista sarà tagliata. Vedete, cari fratelli, la parola di Dio, quando arriva nella nostra vita, non si limita a creare una cornice molto generale. Però molte volte, sempre, ci chiede delle cose specifiche. E la nostra risposta a queste cose specifiche va a determinare la nostra prontezza ad accogliere o meno la parola di Dio. Qui c'è un caso di fallimento. No, meglio voglio continuare a stare con Erodiada. Voglio continuare, è così bella. Abbiamo una relazione così intensa, non vale la pena terminarla. Io non sono adulta, è solo la moglie di mio fratello, che poi con la nipote, insomma, c'è tutta una situazione, un imbroglio di questo tipo. Lui diventa autoindulgente. Prima condizione, prima caratteristica di quest'uomo: Erode vive nel peccato, e Giovanni Battista gliel'ha detto. Ma lui non vive solo nel peccato. La seconda caratteristica di quest'uomo è la sua, è quella di vivere costantemente tra l'incudine e il martello. Lui è un uomo ambiguo. Il verso 17 e il verso 20 sono una coppia di versetti molto affascinanti. Versetto 17, guardate cosa succede. Erode aveva fatto arrestare Giovanni e lo aveva fatto incatenare in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, il suo fratello, che egli aveva sposato. Versetto 20, guardate un po', infatti Erode aveva soggezione di Giovanni. Perché? Perché conosceva, sapeva che era un uomo giusto e santo e lo proteggeva. Dopo averlo ascoltato, era molto perplesso e l'ascoltava però volentieri. Due versi che ci segnalano la estrema ambiguità di Erode. Da un lato c'era questa donna con cui aveva una relazione, versetto 17, e di questa donna aveva comunque, era probabilmente infatuato, in questa donna, a questa donna aveva, come dire, aveva dato tutto, la voleva, dava protezione a lei. Dall'altro lato, versetto 20, lui era in qualche modo toccato dalla predicazione di Giovanni. In qualche modo quest'uomo era affascinato da questo Giovanni Battista che predicava con estrema chiarezza la parola del Signore. E il verso 20 ci dice che da un lato ascoltava sua moglie oppure questa donna, dall'altro però ascoltava volentieri Giovanni Battista. Era sempre tra l'incudine e il martello. Da un lato c'era quello che diceva questa donna, le sue pretese, guarda che quest'uomo si sta danneggiando, sta predicando contro di noi, tu non puoi sopportare che tu sei il re, tu non puoi sopportare queste cose, la tua figura pubblica, la tua fama, la tua stima si sta distruggendo, devi fare qualcosa. E dall'altro c'era Giovanni Battista che predicava. E questa parola a lui era, come dire, fascinosa, l'ascoltava volentieri. Il greco dice con piacere. Capite? Un uomo che viveva costantemente tra l'incudine e il martello. C'è ammirazione. Ecco finalmente, forse l'unica volta nella sua vita in cui ha incontrato un uomo vero che dice le cose come stanno. E dall'altro c'è questa donna che gli dice no, non lo ascoltare, mettilo via. Erode è schiavo di una relazione. Erode è schiavo della sua fama. Erode è schiavo del suo potere. Lui è affamato di potere, è ambizioso. E questo essere sempre tra l'incudine e il martello produrrà in lui una morte spirituale senza precedenti. La terza caratteristica di quest'uomo non è soltanto che quell'ambiguità si ferma qui, ma la terza caratteristica è che quest'uomo vive nel dubbio. E vive in un dubbio che si trasformerà presto in tragedia. Versetto 20 ancora. Guardate cosa dice il testo. Infatti Erode, lo ripeto, aveva soggezione di Giovanni, sapendo che era un uomo giusto e santo, e lo proteggeva. Dopo averlo udito, era molto perplesso. E l'ascoltava volentieri. Fatemi dire due cose di greco qui. Il termine che abbiamo letto qui, perplesso, in greco è aporea. Che significa? Quando c'è la prima di un termine, è una negazione. E questo termine significa il contrario, quindi, di un porea. Cos'è porea? Porea era l'attività di continuare il cammino. Capite? Era io continuo a camminare, io continuo nella via, non mi fermo, sto proseguendo il mio cammino. Invece lui arriva a una situazione dove era aporea, cioè non continuava più il cammino, era fermo, era bloccato, era in stand-by, era intrappolato dal dubbio. Non ha più risorse. A un certo punto arriva una situazione, a un bivio fortissimo nella sua vita e non sa più cosa fare, si blocca del tutto, il suo corpo non è pronto per sopportare, la sua mente non è pronta per sopportare questo tipo di scelta. Forse per l'ambiguità della sua donna, forse per la predicazione del Battista, lui a un certo punto si paralizza e non sa più che pesce prendere. Lui è perplesso, aporea, è fermo, bloccato, è paralizzato. è in una situazione di stallo, di estremo dubbio, non sa più dove andare. È come quando, camminando in un sentiero in montagna molto stretto e ripido, inciampi da un sasso e a un certo punto il tuo corpo non è più pronto a sopportare questa sorpresa e sei lì quasi per andare giù o quasi per trattenerti su. È un momento di vertigine, capite? Di estrema vertigine. Non sa come fare. Lui era molto perplesso. Ora, cari fratelli, l'abbiamo già ascoltato prima sulla presenza del dubbio nella vita di un cristiano. Ma il dubbio, come trattiamo noi i nostri dubbi? Cosa facciamo noi dei nostri dubbi? Come rispondiamo alle nostre perplessità? Cosa facciamo io e te quando nella vita a un certo punto arriva una situazione, una circostanza, un contesto e ci blocca? Non sappiamo più dove andare. Un colpo e stiamo quasi per perdere questo equilibrio, una vertigine spirituale di cui a volte non riusciamo più a sopportare il peso. Cosa facciamo? Giacomo dice, Giacomo al primo capitolo, l'epistola di Giacomo, mi pare il versetto 6, lui dice, ma se uno chiede con fede, Giacomo dice, se uno chiede con fede, senza dubitare, Dio glielo darà, perché chi dubita, chi continua a dubitare sempre, ci dice la Bibbia, è come un'onda, assomiglia a un'onda del mare che è agitata nel vento e spinta qui e là. In qualche modo dobbiamo uscire dal dubbio. E cari fratelli, cari amici, voglio dirvi questa mattina che noi il dubbio lo possiamo incontrare spesso nella nostra vita. E da come rispondiamo al dubbio che incontriamo nella nostra vita spesso dipendono molte cose. Lo possiamo incontrare all'inizio della vita, di quanto conosciamo il Signore, all'ingresso della vita cristiana. E il dubbio però può arrivare anche dopo tanto tempo che siamo già nel Signore, siamo già dei suoi figli. Matteo 9 ci parla di un genitore che chiede a Gesù la guarigione, mi pare, di suo figlio. E Gesù dice, se tu credi, la tua fede farà quello che chiede. E quest'uomo a un certo punto dice, è un atteggiamento spesso che è anche il nostro, io credo, però tu aiuta la mia incredulità. Spesso la nostra vita, e noi non possiamo ignorare questo fatto, è caratterizzata da molteplici dubbi. Abbiamo un po' di fede, ma tanta incredulità. E cosa dobbiamo fare con questa incredulità? Dobbiamo portarla al Signore per uscire da questa situazione di stallo, per uscire da questa paralisi spirituale. Io credo, ma tu aiuta dalla mia incredulità. I Salmi, fratelli. Il libro dei Salmi è un libro straordinario, perché il libro dei Salmi ci racconta come spesso anche le persone che temono il Signore, anche le persone attimorate di Dio, anche le persone che seguono e fanno parte del suo popolo, spesso vivono in circostanze di dubbio estremo. Salmo 73. I miei piedi stavano quasi per vacillare, i miei piedi vacillavano, erano pronti lì, c'era la vertigine pronta, stavo perdendo l'equilibrio. Ma tu, Signore, invece, tu, Signore, sei intervenuto. Salmo 17. I miei passi si sono mantenuti saldi sui tuoi sentieri e i miei piedi non hanno vacillato, ma la minaccia c'era. Salmo 38, versetto 16. Io ho detto, non si rallegrino di me quanto il mio piede vacilla, perché anche a me, dice il salmista, a volte il piede vacilla. Non si innalzino i superbi contro di me. Salmo 94, quanto ho detto il mio piede vacilla, stavo per perdere questo equilibrio. Però Signore, mentre vacillavo, la tua bontà mi ha sostenuto. Il dubbio potrebbe colpirci da un momento all'altro. Il nostro piede potrebbe vacillare. E anche noi potremmo arrivare a una situazione come quella di Erode. Siamo perplessi, non sappiamo più dove andare. Che facciamo? tutti prima o poi, fratelli, incontreremo nella nostra vita dei momenti in cui il dubbio reclamerà la sua parte, in cui i nostri piedi vacilleranno un attimo. E fammi dire che il cristianesimo, a differenza delle altre religioni, delle altre fedi, non denigra, non tralascia il dubbio, mai. Ma tu quel dubbio devi portarlo al Signore. Voltaire diceva in un suo scritto con la consueta abilità che soltanto gli stupidi non hanno mai dubbi. E la nostra società spesso ha due estremi. Ha chi vive costantemente del dubbio, chi fa del dubbio un idolo, per cui tutto è sempre relativo, tutto è da dubitare sempre. E dall'altro estremo c'è invece chi ha delle sicurezze così assolute che è arrogante e vuole imporre sugli altri. Il cristianesimo però, pur essendo su fondazioni sicure, non è come loro. Perché nel cristianesimo, nella fede cristiana, nel Vangelo, tu puoi portare i tuoi dubbi al Signore e i dubbi possono diventare una straordinaria opportunità di crescita se tu sai rispondere al tuo dubbio. Il dubbio è una finestra sull'infinito, è una finestra sull'eternità. E se tu sai vivere in modo opportuno, in modo biblico, col dubbio, questo darà un lancio spirituale alla tua vita che è incredibile. Cosa facciamo noi col dubbio, fratelli? Rimaniamo perplessi come Erode? Stiamo lì, alla finestra, non decidiamo mai? Oppure diventa veramente una opportunità? Una opportunità straordinaria di crescita, di cambiamento. Guardate Erode, era perplesso, aveva una predicazione efficace davanti a lui, poteva cambiare in modo radicale la sua vita una volta per tutte, un'opportunità straordinaria. Non lo fa, resta perplesso, resta nel dubbio, perde questa opportunità, il dubbio la condanna. E anche noi, fratelli, se incontri un fratello o una sorella che vive nel dubbio, non la fare sentire in colpa. Giuda, versetto 22, dice: siate misericordiosi verso chi ha il dubbio. Perché il cristianesimo, a differenza di tutte le altre religioni, di ogni filosofia, prende il dubbio e lo trasforma. E il dubbio diventa occasione di crescita, di ascolto, di cambiamento. Il dubbio può essere un'opportunità. Ora, senti una cosa, tu dici: ma io non sono sicuro, io non sono certo no, che della salvezza, io non sono certo di quello che Gesù ha fatto, no? Ma senti una cosa, se tu stai per annegare in acqua e c'è qualcuno che ti lancia un salvagente, secondo te, di quanto dipende dalla tua fede il fatto che tu ti aggrappi al salvagente oppure no? Se tu credi soltanto al 10% e per quel 10% ti aggrappi al salvagente, pensi che il salvagente non sarà in grado di sopportare la tua persona, il tuo peso? Tu pensi realmente che la salvezza sia in qualche modo dipendente dalle percentuali della tua fede? Il dubbio è un'opportunità. Dobbiamo prenderlo così com'è. Poi, cari fratelli, quando ci arriva il dubbio, quando arrivano queste situazioni nella nostra vita, sono occasioni uniche per ripensare le fondazioni della nostra vita, per ripensare la nostra visione del mondo. Quando ci arrivano queste situazioni sono occasioni di cambiamento. Lui vive questa perplessità perché la sua vita era inadeguata. Poteva riflettere fino in fondo sulla sua condizione, poteva cambiarla finalmente. Era un'occasione per interrogarsi sulle fondazioni della propria vita. Chi sono? Dove sto andando? Che ci sto a fare qui? A questo servono i dubbi. Invece non lo fa. Perde questa opportunità. Non si interroga più nelle fondazioni, continua a fare come ha sempre fatto. Un'occasione sprecata. Un'occasione. E lui alla fine, fratello, evita la decisione. Perché il dubbio, per essere sano, deve poi portarci a una decisione. Non è un ciclo, un loop infinito. Arriverà un giorno opportuno, ma lui a un certo punto chiude questa finestra per sempre. Dubbio, dubbio, mai decisione. Non arriverà mai a un punto. Alla fine, Erode ha perso questa opportunità perché lui non sa decidere. Perché si fa schiavizzare dagli altri. Era l'opportunità della sua vita. Non ce l'avrà mai più. Cari fratelli, spesso le nostre decisioni possono essere estremamente urgenti, perché l'occasione che ci capita oggi di cambiare, di interrogarci sulle fondazioni della nostra vita, non può non capitarci tra 10 mesi, tra 10 giorni, tra 15 anni. Spesso l'opportunità della salvezza, come l'ha incontrata Erode, non può caratterizzare più la nostra vita, il nostro scenario. Rimarremo perplessi, affascinati da Giovanni Battista. Lo ascolteremo anche volentieri, ma la finestra è chiusa per sempre e non ci sarà più tempo. Erode incontrerà un'altra volta Gesù e quella volta Gesù non avrà nulla da dire, non gli dirà più nulla. La finestra è chiusa per sempre, non c'è più tempo, fuori tempo massimo. E questa è la sua tragedia, fratelli, la sua condizione. È un adultero pieno di orgoglio, di ambizione, assetato di stima e di potere, vuole essere accettato dagli altri, non vuole perdere la faccia, è pieno di orgoglio. Allora cosa succede? Che Erode organizza un party, una festa. Organizza un party dove sono invitate le persone per bene del tempo, ufficiali, grandi ufficiali, consiglieri, uomini potenti e simili. Sono un po' storditi dall'abbondanza del cibo e dalla bontà del vino, no? Sono in questa condizione di grandezza. E a un certo punto, in questa condizione dove sono tutti, dove tutti più o meno hanno perso una lucidità di un certo tipo, viene in una situazione quasi orgiastica, viene e balla una ragazza, Salomè, che affascina tutti, che incanta tutti. Che riesce, come dire, a conquistare, ad attirare su di lei l'attenzione. E in un momento di straordinaria stupidità, Erode dice: qualunque cosa tu mi chiedi, io te la darò, fino alla metà del mio regno. Sapete quelle stupidaggini che si dicono quando siamo un po' fuori di testa? Allora cosa fa Salomè? Subito, anche lei appartenente a una famiglia disfunzionale, non molto sana, va dalla mamma e dice: ho ricevuto questa proposta. Sua mamma subito chiedi la testa di Giovanni Battista su un piatto. prendi questa opportunità, finalmente ce lo togliamo di mezzo. Allora cosa succede? Lei torna e dice: voglio questo, non mi interessa la metà del tuo regno, mi interessa la testa di Giovanni Battista, quel rompiscatole che continua a predicare sempre le solite cose. Erode è dispiaciuto. Poteva fare tante cose in quel momento. Poteva fare tante cose. Poteva dire, come Genesi 39 ci suggerisce: come posso fare una cosa del genere al mio grande Dio? Poteva dire o ricordarsi della legge dell'Antico Testamento in cui dice: se la tua lingua ha detto qualcosa di troppo grande, non devi fare altro che pentirti e chiedere il perdono agli altri. Non lo fa. E lui, piuttosto che perdere la faccia, piuttosto che abbassare la sua stima, la sua reputazione, piuttosto che essere preso in giro e ridicolizzato dagli altri, è il potere dei vari, fratelli, il potere di chi ci sta intorno. Piuttosto che fare questo, lui dice: va bene, accontento. E ne arriverà, manda un militare, una guardia, che taglia la testa al Battista e la porta su un piatto. La sua indecisione, l'indecisione di Erode, fratelli, il suo dubbio, lo ha portato alla fine a fare delle cose incredibili. E questa è la conclusione, il suo epilogo, un epilogo triste di un uomo che era affascinato dalla parola di Dio, ma che non ha saputo decidere nel modo opportuno. Che non ha saputo reagire come avrebbe dovuto. A un certo punto il peccato, cari fratelli, può diventare così pesante nella nostra vita che ci può imprigionare, ci può schiavizzare, può distruggere le nostre capacità cognitive e spirituali. E alla fine, Erode avrà perso tutto. Luca 23, voglio leggere questo brano, al capitolo 23, ci parla dell'ultimo incontro che Erode ha avuto con Gesù. Guardate cosa succede. Erode incontrerà Gesù, versetto 8. Guardate come si ridurrà la sua vita. Che fine ingloriosa. Quando vide il Signore Gesù, Erode, anche qui, se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo aveva un desiderio di vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche miracolo. Che strana eccitazione spirituale che aveva quest'uomo. E gli disse molte cose, ma Gesù non gli rispose nulla. Ora, i capi dei sacerdoti e gli scribi stavano là, accusandolo con veemenza, ed Erode con i suoi soldati, dopo averlo vilipeso e schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò a Pilato. E in quel giorno Erode e Pilato diventavano amici. Si odiavano fino allora, ma adesso la loro opposizione a Gesù ha creato amicizia, ha creato una nuova relazione. Prima, infatti, ci dice il testo, erano stati nemici. E Gesù non disse più nulla. Cari fratelli, il messaggio per noi è chiaro. Se noi non confessiamo il nostro peccato, se noi non lo affidiamo alla croce di Gesù Cristo, se noi non cambiamo vita, il peccato ci ucciderà come Erode. Se la nostra vita non viene trasformata dal Vangelo, sarà la stessa fine ingloriosa di quella che farà Erode. Non ci sono alternative. Chi copre le sue colpe non prospererà, dice la Bibbia, ma chi li confessa e le abbandona otterrà misericordia. E questo è vero anche per noi, fratelli. Questa è la tragedia di Erode. Ma c'è un uomo che in tutta questa storia è realmente vittorioso. E sapete chi è quest'uomo che è molto estremamente vittorioso? È Giovanni Battista. Perché lui, che apparentemente, secondo la cronaca del tempo, era colui che ha perso tutto, ha perso la vita, in realtà la sua è una vittoria importante. Lui è l'unico vittorioso. Perché finalmente incontriamo un uomo che ha fatto del timore di Dio la fondazione della sua vita, che non ha paura di essere considerato da un certo tipo, in un certo modo dagli altri. È un uomo integro che ha costruito la propria vita sui pilastri della parola di Dio, che ha annunciato senza remore Gesù Cristo. È un uomo che ci dirà Gesù, la regna dei cieli, nessun nato di donna sarà come lui. È un uomo che ha fatto del timore di Dio la sua forza e che anche incontrando la morte è rimasto un grande, perché era fondato su Gesù Cristo. Quest'uomo, cari fratelli, ha avuto una vittoria. E questa vittoria può essere la nostra vittoria se, malgrado le perplessità e i dubbi, malgrado le incertezze, affidiamo la nostra vita a Gesù Cristo. Sapete qual era il messaggio di Giovanni Battista? Sapete per cosa ha vissuto Giovanni Battista? Qual era il centro di questa vita? Il messaggio di Giovanni Battista era questo, era la croce, era l'agnello di Dio. E io voglio leggerti e concludere questo brano, perché se tu vuoi gustare la vittoria di Giovanni Battista, devi abbracciare il suo messaggio. Il suo messaggio era chiaro, senza remore, era costruito sul pilastro della parola di Dio. In Giovanni 1, versetto 29, questo era il messaggio di Giovanni Battista, e questo deve essere anche la nostra concentrazione questa mattina, cari fratelli. Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui. E cosa dice Giovanni Battista? Lui dice: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo è colui del quale dicevo: dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto, perché egli è la prima di me. Ecco l'agnello di Dio. Questa è la vittoria di Giovanni Battista. Il suo martirio non è stato inutile. Il suo martirio è un grande segno di vittoria, la vittoria straordinaria che segnala la croce di Gesù Cristo. Ora, cari fratelli, cari amici, questa mattina non perdere l'opportunità, non perdere, non chiudere la finestra che Dio ti apre. Non fare in modo che questa opportunità non si ripresenti più. E piuttosto che vivere nello stallo e nella perplessità, abbraccia lo stesso messaggio di Giovanni Battista, la croce di Gesù Cristo. La tua vita cambierà del tutto, avrai nuova forza, nuove energie, nuovi pensieri. È un'opportunità straordinaria, non sprecarla. Abbassiamo il nostro capo.